Beh, allora intanto ringrazio moltissimo il professor B perché, come dire, da par suo ci ha dato, no, il quadro, la cornice anche terminologica, concettuale più propria per continuare i nostri lavori. E non solo, lo devo dire, dobbiamo anche apprezzare il fatto che ci ha parlato in un italiano encomiabile e che è stato perfettamente nei tempi. E quindi adesso, per cominciare, diciamo, a declinare un pochino più da vicino quei compiti che avevo, come dire, enumerato all'inizio, eccetera, chiederei al professor Enrico Carloni, che è professore dell'Università di Perugia, di svolgere la sua relazione, anche lui in 15-20 minuti, su Unione Europea e Smart Cities.
Grazie. La relazione che mi ha preceduto mi dà, diciamo, agevolmente il via su alcuni temi, a partire dalla idea della rinascita delle città. Una delle ultime letture che mi ero fatto arrivando era questo libro sull'ascesa e declino della città europea, cioè l'idea di una città europea che è stata al centro della scena, ma che progressivamente è uscita un po' dal centro della scena. C'è tutta una riflessione di sociologi, ma molto di storici della realtà urbana, che ci dicono che la storia dell'Europa è in ultima istanza la storia delle sue città, e quindi l'idea di Europa nasce intorno alle città. La cosa mi pare molto carina e che si lega molto alle cose che ci interessano oggi è il fatto che, diciamo, le città riescono ad essere elemento costitutivo della storia d'Europa nella misura in cui stanno in rete, nella misura in cui sono in una trama. Nella trama le città acquistano valore e forza. Nel momento in cui escono dalla trama, le città progressivamente perdono questo valore e questa forza, che è la storia, non so, delle città anseatiche, delle città del nord Italia, delle città universitarie, delle Fiandre e così via. C'è un recupero di attenzione alla città che trova una sua collocazione ora nella dimensione europea. Probabilmente questo è frutto anche di dinamiche di indebolimento, effettivamente, anch'io concordo, dello Stato nazionale, che delle città, tutto sommato, è stato in qualche modo anche antagonista, valorizzando le capitali piuttosto che le città, mentre adesso quello che emerge in realtà è un tessuto connettivo molto forte di grandi e medie città. In tutti i documenti comunitari, non solo comunitari, troviamo un mucchio di dati sul fatto che c'è un processo di crescita, di importanza della dimensione metropolitana fuori dall'Europa, a livello mondiale, in Europa, in Italia. Il dato più emblematico è la crescita dei grandissimi aggregati urbani, o comunque dei grandi aggregati urbani al sopra dei 500.000 abitanti, dove nel 1900 viveva il 7% della popolazione, ora è il 50% della popolazione mondiale. Quindi, come dire, c'è un processo enorme a livello globale di crescita della dimensione metropolitana. Rispetto a questo processo, in realtà, l'evoluzione della dinamica in Europa non è così evidente, e non lo è anche in Italia, dove la crescita è una crescita, come dire, non così spinta, e in cui la realtà metropolitana, come diceva bene il professor Obi, non conosce le dimensioni di conurbazioni enormi dei megalopoli come altrove, per quanto abbiamo delle realtà importanti. In tutti i documenti europei trovate poi un mucchio di dati sull'economia, cioè sul fatto che in proporzione alla popolazione, in realtà, gli ambienti urbani paiono più favorevoli a produrre ricchezza, e quindi la produzione di ricchezza delle città è maggiore che non la produzione di ricchezza al di fuori della città. E quindi emerge, come dire, sulla base di una serie di dati, di processi che non sono evidentemente solo europei, l'idea che un grande motore di sviluppo possa essere, potrà essere nei prossimi anni, ed è già, la città e in particolare le metropoli. Il discorso che farò io, vedremo, si concentra solo fino a un certo punto sulle metropoli, perché anche nella dimensione europea, anche nelle politiche europee, in realtà quello che emerge è una dimensione urbana che non necessariamente coincide con la dimensione di metropoli, che spesso è una dimensione più larga. Le realtà urbane però non sono soltanto un elemento, come dire, che manifesta potenziali di sviluppo e di ricchezza, ma sono anche elementi, un contesto che manifesta forti elementi di criticità. È nella dimensione urbana che troviamo questioni di disagio sociale spesso più forti, tassi di disoccupazione a volte, variabilmente nei diversi contesti, però a volte più alti, maggiore pressione, come dire, di nuovi abitanti in qualche modo meno radicati, e quindi tutte queste questioni si scaricano sulla città, che poi, proprio in virtù della sua conurbazione, della sua essere cresciuta di dimensione, del suo dialogare in modo a volte più faticoso con il territorio, risentono anche di una serie di problematiche di tipo ambientale, banalmente inquinamento, traffico e quant'altro. E quindi la sfida per le città che vogliono essere motore di un nuovo sviluppo, è anche la capacità di affrontare in termini di sostenibilità, di inclusività, queste problematiche che le caratterizzano. E quindi la politica europea per la città è da vedere in che misura, come dire, cerca di coniugare queste dimensioni e in che misura anche vi riesce. Allora, tradizionalmente nelle politiche europee troviamo un'attenzione molto scarsa alle città. Non c'è un elemento, diciamo, nei trattati che sia evidentemente rivolto a definire una competenza comunitaria ed europea in materia di politiche urbane. Eppure non da adesso la Unione Europea, la Comunità Europea prima, manifesta attenzione nei confronti della città. In una comunicazione del 1997 la Commissione Europea poneva al centro dell'attenzione la problematica urbana e gli orientamenti per un dibattito europeo. Poi, data la debolezza delle competenze della Commissione in materia, la politica urbana è stata portata avanti a livello europeo, essenzialmente a livello di cooperazione intergovernativa. È a margine della serie di incontri del Consiglio, e quindi in una dinamica di rapporto tra governi, che emergono una serie di documenti che definiscono progressivamente il posizionamento europeo rispetto alla problematica delle città. E questo è un processo più recente che possiamo ricondurre a partire dal 2005-2007, in particolare con la Carta di Lipsia del 2007, si cominciano a delineare il ruolo delle città nella Europa del futuro. E la cosa che possiamo vedere da subito, e che probabilmente anche per il fatto che la maturazione di queste politiche è relativamente tardiva e quindi una certa sensibilità si è ormai affermata, le politiche per le città nascono in un certo senso come politiche smart, ovvero incorporano al loro interno già tutta una serie di problematiche di sostenibilità ambientale, di inclusione, di attenzione alle fasce più deboli, di sostenibilità energetica, che sono tipiche delle successive politiche che chiameremo di smart city. Il contesto dentro il quale possiamo inserire questa evoluzione del rapporto dell'Unione Europea con la città è la città come luogo nel quale i cittadini europei esercitano i loro diritti. E quindi nel momento in cui si comincia a prestare maggiore attenzione ai diritti, comincia a emergere che nella città diritti affermati dalla Carta dei diritti dell'Unione, e quindi a partire dalla Carta di Nizza, come l'indipendenza degli anziani, il diritto all'ambiente e allo sviluppo sostenibile, la protezione del bambino e il benessere del bambino, la protezione della salute, sono tutti elementi che vanno a costringerci in qualche modo a ragionare intorno a una città che sia in grado di garantire effettivamente questi diritti, quindi sia una città sostenibile ed inclusiva. Tutti questi elementi vanno progressivamente a definire, attraverso questi documenti che sono la Carta di Lipsia del 2008 e successivamente, sempre a livello intergovernativo, la Carta di Toledo di pochi anni dopo, l'idea di una città che debba rispettare una serie di paradigmi, possiamo dire, intelligenti, nel senso di essere una città che ha un ridotto consumo di suolo, una città attenta all'ambiente, una città che dialoga correttamente, diciamo, con la campagna che è intorno, una città che favorisce la partecipazione di coloro che questa vivono, e complessivamente emerge attraverso questi documenti una cosa che nei documenti successivi verrà chiamato come acquis urbano, ovvero, con un termine evocativo molto bello ma impegnativo, si richiama a livello urbano quella cosa che a livello europeo è l'acquis comunitario, cioè come l'insieme di obblighi e doveri che coloro i quali partecipano all'Unione hanno e che i nuovi entranti trovano come, diciamo, stato di fatto, stato di diritto in realtà, rispetto all'acquisizione di un patrimonio comune giuridico da parte dell'Unione. Ora, nella dimensione urbana, questo modello, che è quello che ricaviamo appunto con una serie di definizioni diverse, ma più o meno tutto all'interno di paradigmi di sostenibilità, non ha la stessa forza dell'acquis comunitario, nel senso che emerge a livello intergovernativo e quindi non è in grado di vincolare gli Stati membri. Però ciò che accade è che è l'Unione stessa a sentirsi vincolato da questo acquis urbano e progressivamente a incorporarlo all'interno delle proprie politiche e attraverso le proprie politiche e i propri finanziamenti progressivamente proiettarlo di nuovo sui territori degli Stati membri dell'Unione. Quali gli elementi, diciamo, di questo acquis? In una comunicazione recente della Commissione al Parlamento e al Consiglio del 2014 rivolta alla definizione di un'agenda urbana europea, questo viene elencato: le città sono luoghi di sviluppo sociale avanzato, sono piattaforma per la democrazia, sono luogo di dialogo culturale che favorisce la diversità, sono luoghi di rigenerazione ecologica e ambientale, sono poli di attrazione e motori della crescita economica. Quindi le città europee rispondono ai paradigmi dell'acquis comunitario urbano, che sono paradigmi di smartness, di città intelligenti. Questo modello, quindi questa idea di una città avanzata, viene proiettato di nuovo, come dire, sugli stati attraverso le politiche dell'Unione, in particolare attraverso una pluralità di politiche dell'Unione. Crescono progressivamente i fondi destinati alle aree urbane. Nella programmazione in corso del periodo 2014-2020 si stima che circa il 50% del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ricadrà sulle aree urbane, intendendo per questo però non soltanto, come vi dicevo, le metropoli o le città metropolitane, ma gli aggregati urbani anche di media dimensione. E un 5% dell'assegnazione nazionale FESR è stanziato espressamente per modelli di sviluppo urbano sostenibile integrato. Dal punto di vista organizzativo, nel 2012 la Direzione Generale Europea di Politica Regionale diventa Direzione Regionale di Politica Regionale e Urbana, che, come dire, è un elemento tutto sommato più debole, ma che comunque anche questo segnala l'emergere di una dimensione urbana, di un'attenzione crescente a livello europeo alla dimensione urbana. E però soprattutto nelle politiche settoriali che ritroviamo, come dire, il precipitare di questa attenzione dell'Unione Europea alle città, e quindi nelle politiche settoriali sono incentrate esplicitamente sulle zone urbane le politiche dell'energia, della società dell'informazione, dell'ambiente, dell'istruzione, della cultura, dei trasporti, l'azione per il clima, oltre a iniziative di sostegno più specifiche come evidentemente le European Smart Cities and Communities. E poi ci sono altre iniziative, quali il patto dei sindaci e così via, sempre promosse a livello europeo. Quindi un'idea tutto sommato organica di città che si trasferisce e acquista forza nelle politiche comunitarie, ma nel far questo si riframmenta e ridiviene una serie di politiche settoriali. E questo fa sì che, in qualche modo, l'azione comunitaria perda in parte la sua capacità di farsi elemento propulsivo di una nuova intelligenza urbana, perché diviene a livello urbano, a livello di città, una serie di linee di finanziamento legate, come vi dicevo, all'energia, ai trasporti o quant'altro. C'è quindi una insoddisfazione che la stessa Commissione manifesta e che emerge a livello di dichiarazioni del Parlamento e di prese di posizione di altri attori del sistema, a partire dal Consiglio dei Comuni delle Regioni d'Europa, rispetto a questa visione, come dire, settoriale del nuovo sviluppo urbano, e quindi si afferma progressivamente l'esigenza di quella che viene chiamata a livello europeo, appunto, l'esigenza di una agenda urbana europea, cioè di un progetto più complessivo che metta insieme in modo integrato i diversi elementi e favorisca una nuova capacità progettuale dei territori in risposta a esigenze di sviluppo, di modernizzazione, di nuova inclusione che sono differenziati e che quindi devono trovare risposte diverse nella combinazione di questi elementi nei diversi territori. Non so se sto con i tempi, comunque. Perfetto. Sì, ok. Allora, questo precipita nuovamente quindi nei confronti delle città nelle, già ora a livello di nuove politiche che a livello, diciamo, di singoli stati membri, quindi in particolare a livello italiano, si proiettano sulle città nella più recente stagione e quindi in quella che è stata definita e che è definita nei documenti le agende urbane, che attualmente sono un po' la nuova stagione, la nuova sfida, nella quale si declina un po' la problematica della smartness e delle smart city a livello urbano. Nell'ambito dei finanziamenti comunitari 2014-2020, quindi in particolare dei piani regionali POR-FESR 2014-2020, sulla base dell'accordo di partenariato tra Stato italiano e Commissione, si viene a definire un nuovo approccio organico e integrato allo sviluppo urbano che dovrebbe in qualche modo rispondere a quell'idea di acquis comunitario di cui vi dicevo, superando la logica dell'approccio frammentato, favorendo ancora una produzione di politiche che non sia calata dall'alto, ma sia place-based, sia una produzione di politiche dal territorio in risposta alle specificità del territorio. Questo è evidenziato molto bene in documenti anche nazionali, metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020, in particolare del Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane, dove si indica un'idea di un approccio appunto ricco, integrato, sulla base di una serie di linee di azioni, gli obiettivi tematici dei finanziamenti europei, che consentono ai singoli territori di produrre un proprio modello di agenda urbana. Questo è un processo recentissimo, in realtà i primi territori, le prime regioni che hanno chiuso questa fase sono, diciamo, alcune regioni, pochi mesi or sono, per quanto ho avuto modo di riscontrare. Gli elementi interessanti di questo processo, per quanto ho avuto modo sin qui di vedere, sono intanto una declinazione diversa nei singoli contesti regionali della dimensione urbana, cioè non dobbiamo pensare a una dimensione urbana che è tale ovunque, ma nei singoli contesti si intende per dimensione urbana qualcosa di diverso da quello che si intende in un altro contesto. Una città di medie dimensioni, medio piccole dimensioni, può benissimo aspirare ad essere una città dell'agenda urbana in un contesto nel quale la dimensione metropolitana è una dimensione meno evidente, mentre probabilmente in altri contesti è intorno alla grande aggregato che si svilupperanno tutte le politiche di questo tipo. Un altro elemento che riscontriamo però nei piani regionali, quindi nella ricaduta più concreta di queste linee, di questi indirizzi, è la progressiva riduzione degli obiettivi tematici, che risponde a un'esigenza evidentemente nazionale ed europea di controllare meglio il processo, cioè di garantire quindi meglio il risultato, ma progressivamente questo porta, a mio avviso, alla inaridire la linfa dell'approccio place-based, che è un approccio per il quale la dimensione metropolitana di Bologna risponde a paradigmi che possono essere orientati verso determinate esigenze, mentre la dimensione metropolitana di Milano o di Perugia, da dove vengo, possono e devono essere orientati verso altri diversi fulcri di sviluppo. Nel momento in cui invece progressivamente per un'esigenza alla fine di standardizzazione dalla stessa dimensione comunitaria e nazionale arriviamo a tre obiettivi tematici più un altro che può essere scelto a livello regionale e sono obiettivi tematici fondamentalmente orientati alla riduzione del consumo di CO2 e quindi in particolare sulla tematica dei trasporti, all'illuminazione intesa in particolare come pali intelligenti e alla digitalizzazione, si vede come alla fine, come dire, progressivamente questo slancio vitale un po' si va a perdere e c'è il rischio che le nuove agende digitali riproducono quell'approccio settoriale, sia pure su tre settori integrati, che era un po' l'obiettivo che si voleva scongiurare nell'approccio dell'agenda urbana. Quindi, cosa ci dice un po' questo percorso? Ci dice intanto che è crescente l'attenzione comunitaria per la dimensione urbana. Questo è un dato evidentissimo, in primo luogo in termini finanziari, ma anche come produzione di documenti, che vi ho cominciato a citare, ma che sono tutti documenti dell'ultimo decennio, con un andamento crescente. Ci dice anche che la dimensione urbana è naturalmente una dimensione, come dire, di sviluppo sostenibile, intelligente e inclusivo, e quindi è una dimensione di smartness. È una dimensione nella quale però occorre investire, puntare maggiormente nelle stagioni anche che verranno, perché questo è un processo che non si ferma adesso, su un ruolo maggiormente protagonista dei territori e quindi maggiormente differenziato, valorizzando peraltro sin d'ora, per quanto possibile, nella definizione delle agende urbane che si vanno delineando sul territorio nazionale ora, una valorizzazione del ruolo dei territori a partire dal ruolo come autorità urbana delle città e quindi come interlocutore in qualche modo, non necessariamente diretto perché sempre si rapporta con l'autorità di gestione che è la regione, ma come soggetto che è in grado di essere lui direttamente attore delle politiche comunitarie. Questo è molto sfidante per le città perché richiede maggiori competenze, una crescita ed un rafforzamento amministrativo. Quello che mi sembra ci possono suggerire però questi elementi sono il fatto che, come era stato un tempo, le città possono trovare una maggiore forza e un maggiore protagonismo nell'essere guida dello sviluppo europeo nella misura in cui riescono a trovare, come dire, proprie modalità di sviluppo e nelle proprie modalità però anche modo di essere in rete, di essere elementi di una trama in cui non è una singola città ma sono più città che in un certo modo portano avanti una certa idea di nuovo sviluppo urbano. Grazie.